Capitolo 1 invece, qui dobbiamo arrivare e poi ci fermiamo. E il capitolo 1, adesso, diciamo meglio col secondo libro di Samuele, l'annuncio della morte di Saul viene riferito a Davide, che dimora in quella località che noi conosciamo già. Dopo la morte di Saul, Davide tornò dalla strage degli Amaleciti e rimase in Ziklag 2 giorni. Il terzo giorno, ecco arrivare un uomo dal campo di Saul, e questo gli annuncia la morte. Ma vedete che questo tale che annuncia la morte a Davide è convinto che Davide lo premierà. Anzi, poi Davide dice: ma come è avvenuto? È avvenuto che poi io l'ho ucciso, perché lui me l'ha chiesto e io sono intervenuto, perché è stato spettatore di quella scena, è rimasto indenne, è riuscito un po' malconcio a sottrarsi alla furia della battaglia, e ci ha messo 2 giorni, sceso verso sud, andare ad annunciare a Davide: aspetta un premio, aspetta un premio. E vedete quello che succede invece. Versetto 11. Davide afferrò le sue vesti e le stracciò. Davide piange. Davide è in lutto. Davide si lamenta. E così fecero tutti gli uomini che erano con lui. E si alzarono gemiti e pianti e digiunarono fino a sera per Saul e Jonathan suo figlio. È morto Saul, è morto Jonathan l'amico. È morto Saul il re. Lamento. Per il popolo del Signore, per la casa di Israele, perché erano caduti colpiti di spada. E Davide chiese poi al giovane che aveva portato la notizia: ma di dove sei tu? Ma io sono un forestiero amalecita. E Davide gli disse: allora, come non hai provato timore nello stendere la mano per uccidere il consacrato del Signore, Saul? E Davide chiamò uno dei suoi giovani e gli disse: accostati, ammazzalo. Non vi spaventate per la soluzione così brusca e feroce. Ha dichiarato di aver ucciso lui. Pensava di meritare un premio. Davide, costernato, quel tale morì. E Davide gridò a lui: il tuo sangue ricada sul tuo capo, a testa contro di te la tua bocca che ha detto: io ho ucciso il consacrato del Signore. Tu sei protagonista e responsabile della tua morte. Hai ucciso il consacrato del Signore. Una scelta di morte. E vedete, in rapporto a questa scelta di morte, adesso Davide proclama il suo lamento. E qui diamo ancora uno sguardo rapidissimo ai versetti che seguono in questo capitolo primo del secondo libro, dal versetto 17. Questo testo è un testo antichissimo. Ci sono studiosi quali sostengono, con dei buoni motivi, che forse risale proprio a Davide, alla voce di Davide, al pianto di Davide, al lamento di Davide, al dolore di Davide, alle lacrime di Davide. È uno di quei testi pochissimi dell'Antico Testamento che possono essere ricordati a un'epoca e così remota, che potrebbe essere quella in cui per l'appunto Davide ha dato testimonianza dei suoi sentimenti più profondi, un lamento. Leggiamo e poi ci fermiamo. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonathan e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. Ed ecco, si trova scritto nel libro del giusto. Fate attenzione, perché qui, probabilmente nella vostra Bibbia come nella mia, c'è una nota riguardo del versetto 18 che dice: ordinò che fosse insegnato l'uso dell'arco. La nota dice così? Sì. Anche da voi? Mm. Ecco, l'uso dell'arco. Cashet è l'arco, l'uso dell'arco. Cosa c'entra l'arco? C'entra. Perché? Vedete che qui, adesso, il lamento testimonianza non semplicemente del dolore, il dolore è urgente, è penetrante, intimo nell'anima di Davide, non possiamo dubitarne, ma il lamento è espressione dell'animo aperto, liberato, purificato, rieducato di Davide, che è disceso e risalito, come abbiamo intravisto poco prima, in modo tale da diventare Davide con lo spalancamento del cuore, colui che contempla l'arco deposto tra le nubi, l'arco di cui leggiamo nel capitolo 9 del libro del Genesi, dopo il diluvio, l'arco del guerriero deposto, l'arco del guerriero che ha disarmato, quell'arco è l'arco deposto in cielo, tra cielo e terra, che è divenuto segno di una volontà di pace che è vittoriosa su tutte le catastrofi della creazione e tutte le catastrofi della storia umana. E il lamento di Davide non è semplicemente l'espressione del dolore, è testimonianza resa a questo disegno di pace che governa quell'accumulo continuo di disastri che stiamo registrando nella storia umana, e di dolore in dolore, per rendere testimonianza all'arco, per ritrovarci sotto l'arco, per ritrovarci ricomposti nel dolore in una economia di misericordia che è vittoriosa sulla morte. È il lamento di Davide, vedete, questa è una pagina poderosa, la leggiamo senza che nessuno stia a perdere con le chiacchiere. Vedete che il testo del lamento dal versetto 19 arriva al versetto 25, i due versetti aggiuntivi 26 e 27 costituiscono come una coda. Il lamento ha una costruzione concentrica. Seguitemi e ve ne renderete conto facilmente. Versetto 19: il tuo vanto, Israele, sulle alture giace trafitto, perché sono caduti gli eroi. Ecco, un'antifona dolente. Se voi spostate lo sguardo al versetto 25, leggo: perché sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia, Jonata. Qui nella mia la traduzione va corretta, infatti la nota a piedi di pagina nella mia Bibbia ci aiuta. Sulle tue alture perito, vedete che i versetti 19 e versetto 25 sono la cornice del nostro lamento. Che dolore per come sulle alture giace trafitto il vanto di Israele, l'eroe che è caduto, e Jonata, il grande amico, che è perito in battaglia. Cornice. All'interno della cornice, versetto 20, non fatelo sapere in Gat, dunque il giubilo insopportabile delle donne filistee. Non l'annunziate per le vie di Ascalon, tutte località filistee. Non ne facciano festa le figlie dei filistei, non ne esultino le figlie dei non circoncisi. Versetto 20. Spostiamo lo sguardo al versetto 24. Figlie di Israele, piangete su Saul. Adesso vedete il pianto inconsolabile delle donne di Israele. Il giubilo delle donne filistee? Giubilo inaccettabile. E il lamento delle donne di Israele, un lamento inconsolabile. Beh, voci lamentose che avvolgono la scena che adesso man mano si sta delineando, stiamo concentrando l'attenzione. Stavo leggendo per ora il versetto 24: figlie di Israele, piangete su Saul che vi vestiva di porpora e di delizie, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Dal versetto 21 al versetto 23 il centro del lamento, e qui l'attenzione è rivolta ai due personaggi, Saul e Jonathan, i due personaggi che sono inseparabili. Un'unica missione che li accomuna, per quanto così diversi tra di loro, come diverso è Saul da Davide, Davide da Saul, ma questa contemplazione attraverso l'esperienza del lamento e del dolore profondissimo di come questa storia si sta realizzando come rivelazione di una volontà d'amore che costruisce comunione tra i lontani, diversi, travolge qualunque inimicizia, qualunque barriera di separazione, qualunque incomprensione e smarrimento. E il versetto 21 dice: monti di Gelboe, non più rugiada né pioggia su di voi, né campi di primizie, perché qui fu avvilito lo scudo degli eroi. Vedete che qui è in questione adesso lo scudo di Saul. Se voi spostate lo sguardo in avanti, versetto 23: Saul e Jonathan, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi, erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni, i due insieme, e i due insieme, vedete, che si muovevano nel loro territorio come garanzia di benessere cosmico. Ed ecco, lo scudo di Saul, ritorniamo al versetto 21, non unto di olio, ma con il sangue dei trafitti e col grasso degli eroi. Se voi adesso tenete conto del versetto 22, che stiamo già leggendo, vedete che il versetto 22... E spostando lo sguardo all'ultimo rigo dice: la spada di Saul non tornava mai a vuoto. Le armi di Saul, lo scudo, la spada, al centro del versetto 22, che è il centro del lamento, l'arco. Ecco l'arco. L'arco di Jonathan non tornò mai indietro, il segno della pace cosmica ed universale. Ecco il lamento di Davide, dove orienta il pianto suo e il pianto universale, il pianto del dolore umano. L'arco di Jonathan. E allora vedete la coda che chiude qui il lamento, versetti 26 e 27, ci fermiamo. L'angoscia mi stringe per te, fratello mio Jonathan, tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Perché sono caduti gli eroi, sono feriti per il fulmine di guerra, ritorna l'antifona. Perché? E vedete, questa è un'unica storia, la storia dell'amicizia, la storia della. E adesso noi possiamo ben dire, in base a quel percorso che con poco di fatica abbiamo compiuto questa sera, è la storia dell'umanità derelitta che va incontro alla morte, conseguenza del peccato, ma è nel corso di questa vicenda così dolorosa che la moltitudine umana si sta ricomponendo come famiglia di fratelli, e il cuore umano è in grado di riconoscere nel dolore la presenza altrui, questa derelitta vicenda umana è il contesto nel quale l'esperienza di una possibilità nuova di comunione, di solidarietà, di vicinanza, di accoglienza nella gratuità dell'amore è l'arco di volta di un disegno di pace nel quale sono inseparabili il fallimento e la vittoria, la morte e la vita, in obbedienza a una intenzione di misericordia che è più forte della violenza umana. E qui Davide, adesso è maturo, dal capitolo 2 comincia l'ascesa al trono,
ma non prima. Non è possibile prima diventare uomini che governano.
Ecco, fermiamoci qua.